Vedete, nella storia dei diritti, questo non c'entra, non è messo qui, non è messo bene, scusate. Perché non sono slide. Nella storia dei diritti, uffa! Sì. Nella storia dei diritti abbiamo una generazione zero, l'ho chiamata, in cui esiste un assolutismo illuminato che era tipico degli imperi del centro Europa, Prussia e Austro-Ungheria, in cui l'obiettivo è la sicurezza e la libertà delle persone contro il potere privato, Hobbes, no? E lo strumento era quello del Wohlfahrtsstaat, dello Stato di polizia, dello Stato che ha politiche pubbliche per incominciare a fare l'istruzione pubblica, la sanità pubblica, gli ospedali, gli hotel per i poveri e così via. E diciamo la fase prima della rivoluzione francese, dove però c'è già un processo di codificazione e di eguaglianza formale, cioè di protezione degli individui dagli altri individui. Sono diritti di generazione zero, perché la prima generazione sono quelli liberali, di questo si è dimenticati. Ci siamo dimenticati, li abbiamo esclusi dalla storia dei diritti, anche se questo è l'inizio della storia dei diritti, non a caso le grandi codificazioni. La prima generazione è una generazione legata ai diritti liberali, all'eguaglianza formale e ai diritti politici limitati. È la generazione del cosiddetto Rechtsstaat, dello Stato di diritto, cioè l'idea di un sovrano che ormai non è più un sovrano assoluto, è un sovrano limitato dal diritto e non da un diritto qualsiasi. Da un diritto che comunque passa per un'approvazione di un corpo rappresentativo, anche se un Parlamento è eletto su base censitaria. Il sovrano cede una parte della sua sovranità illimitata, Carlo Alberto che concede lo statuto, ma questo statuto introduce anche un sistema di produzione del diritto, che è un sistema che vede una Camera rappresentativa eletta su base censitaria. La libertà è una libertà negativa, libertà dello Stato. Tutto lo Statuto Albertino guarda alla libertà del cittadino dall'intervento dello Stato, dalla polizia. Mentre quello prima si chiamava Polizeistaat, ma non perché fosse uno stato di polizia con i poliziotti, ma perché era lo stato delle politiche pubbliche, adesso lo Stato dice le politiche pubbliche te le scordi, questo le fa la società. Tu devi essere uno Stato che riduce le sue politiche alla polizia vera e propria, ordine pubblico, e difende l'ordine sociale così come si costituisce. La sua base è l'eguaglianza formale, tutti siamo uguali davanti alla legge, tutti con la maschera della persona giuridica. La seconda generazione è, che è quella che viene codificata già dalla nostra Costituzione, riconosce le libertà positive, libertà di avere dallo Stato prestazioni pubbliche, e si basa sul suffragio universale e ha come suo principio l'eguaglianza sostanziale. L'articolo 3, secondo comma della Costituzione, è questo che ci dice. Primo comma dice: tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione, eccetera, eccetera. Eguaglianza formale. La seconda comma introduce l'elemento sociale. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto libertà e eguaglianza, impediscono il pieno sviluppo, eccetera. Vedete, noi abbiamo ridotto in un unico articolo un pezzo della storia del mondo. Dal lato dell'eguaglianza formale, tutti abbiamo la stessa maschera di fronte alla legge, tutti possiamo vivere liberamente sotto i ponti, e poi abbiamo aggiunto un altro comma che ci ribalta questo piano e ci dice che lo Stato ha il compito di rimuovere gli ostacoli che di fatto limitano l'eguaglianza, per cui il compito dello Stato è una redistribuzione della ricchezza. Lo Stato liberale, lo Stato di diritto, vietava qualsiasi intervento di ridistribuzione della ricchezza. La ricchezza si forma nella società, nel suo assetto sociale e economico, e lo Stato non deve incidere. La rivoluzione che viene fatta col suffragio universale e con le costituzioni moderne è quello invece di introdurre un compito dello Stato di rimuovere le diseguaglianze, quindi modificare l'assetto sociale e economico della società. È quello che, l'espressione tedesca che si trova nella Costituzione tedesca, si chiama soziale Rechtsstaat, e che da noi viene tradotto come Stato sociale di diritto. E i due termini ormai sono entrati in voga, ma negli anni 50 su questo, soprattutto in Germania ma anche in Italia in maniera un po' diversa, si è imposta una letteratura sterminata sulla conciliabilità di questi due schemi. Si può essere uno Stato sociale di diritto, ci può essere uno Stato sociale e liberale allo stesso modo? Non è che sia un problema risolto, perché quando voi sfogliate le pagine prodotte da tutte le carte dell'Unione Europea sentite parlare sempre dell'Europa come un'economia sociale di mercato. Il mercato fa riferimento a una organizzazione socio-economica che è indipendente dello Stato. Il mercato sta fuori dello Stato. Anzi, il mondo liberale dice stia fuori lo Stato dal mercato. Contemporaneamente c'è una componente sociale che dice esattamente l'opposto, per cui lo Stato, e nel caso l'Unione Europea, dovrebbe preoccuparsi anche degli aspetti sociali del mercato. E questa è una contraddizione che non è semplicissima da risolvere, anzi non è affatto risolta. I diritti di terza generazione, io li ho legati al concetto di globalizzazione, perché sono diritti che stanno oltre lo Stato, sono quelli che si avvicinano di più ai diritti umani, che sono il diritto all'ambiente, il diritto alla pace, il diritto all'umanità, cioè i diritti a una serie di beni che non hanno una titolarità ben precisa, no? Se io rivendico l'habeas corpus, libertà personale, la rivendico io ed è il mio corpo che io sto difendendo. Se io rivendico il diritto alla salute, sto rivendicando il diritto alle prestazioni sanitarie, sono io che lo sto rivendicando per quanto riguarda la mia salute. Ma il diritto all'ambiente, chi interessa? Io ho un diritto soggettivo all'ambiente? Voi capite che questo è un problema, perché noi abbiamo legato una generazione di diritti a una forma di organizzazione politica, una forma di Stato, e a un apparato normativo, per cui i diritti liberali stanno nella logica di uno Stato di diritto e sono legati ad alcune norme precise della Costituzione. I diritti sociali stanno legati a un'altra organizzazione politica, che è lo Stato sociale, e sono comunque imputabili a alcune norme costituzionali. Il diritto alla salute sta nell'articolo 32. Diritto all'ambiente, diritto alla pace e all'umanità, eccetera, dove hanno la loro concretizzazione? dove stanno di casa? In che termini io li posso rivendicare? Questo è il grande problema. Noi stiamo andando oltre lo Stato, perché nessuno di questi diritti è limitato allo Stato. L'ambiente stesso non è limitato dai confini dello Stato. Per esempio l'Unione Europea, quando ancora era la Comunità Economica Europea all'inizio, si era fatta carico di un problema ambientale, perché il problema ambientale era un problema che andava oltre lo Stato. Il bacino della Saar della Ruhr, che produceva carbone e acciaio, produceva anche nuvole, e le nuvole si spostavano sulla Danimarca e la Svezia e facevano cadere piogge acide. Questo è un problema che è stato la notizia dei telegiornali ogni giorno, per molti anni. Non se ne parla più. E non se ne parla più non perché non ci siano, cioè non ci sono più. Cioè il problema delle piogge acide è un problema che è stato superato in forza della normativa ambientale dell'Unione Europea. Ha un senso tutto questo, no? È stata una politica di successo mettere sotto sorveglianza le emissioni in atmosfera delle industrie. Ciononostante l'ambiente non ha una dimensione neanche dell'Unione Europea, perché l'ambiente è un ambiente unico, no? Oggi non c'è giornale radio, telegiornale che non apra con notizia sui mutamenti climatici. I mutamenti climatici non stanno né in uno Stato né in un'associazione tra Stati, sono problemi dell'umanità. Chi li risolve i problemi dell'umanità? Non hanno una casa precisa, non hanno uno strumento giuridico e quindi non sono diritti azionabili e quindi non sono diritti. Nella mia sana banalizzazione delle cose, non sono diritti spendibili, sono rivendicazioni che sono rivendicazioni in confronto al mondo, i potenti. Poi i potenti si mettono d'accordo con dei trattati, adesso Parigi ha fatto un trattato molto bello, ma già Trump ha detto: io non so se questo trattato mi piace tanto. Lui è un potente, sarà un potente dopo il 20 gennaio, e noi dipendiamo da lui, ma noi non lo votiamo, non abbiamo una forma di Stato che lo inglobi, né lui né il presidente cinese, che non mi ricordo neanche come si chiami. Per cui questi nostri diritti dipendono da un sistema che è un sistema su cui noi non abbiamo nessun modo di incidere, perché sul sistema liberale c'era un modo di incidere, almeno alcuni potevano incidere tramite gli organi rappresentativi. Nel sistema sociale c'è il suffragio universale, per cui ogni finanziaria viene votata da un Parlamento e ci dice cosa ci viene dato e cosa ci viene tolto sui servizi sociali, ma sulla questione dell'ambiente, della pace e dell'umanità noi non abbiamo un interlocutore politico a cui rivolgerci, non abbiamo strumenti giuridici, non abbiamo neanche basi giuridiche. Il trattato di Parigi sul riscaldamento globale è azionabile? No, non è azionabile. Se fosse un atto dell'Unione Europea noi potremmo azionare, avremmo una via giuridica per arrivare a rivendicare il diritto, probabilmente, quantomeno impugnando leggi interne o leggi comunitarie che si discostano da quel obbligo che hanno assunto. Ma rispetto a un trattato internazionale di questo tipo noi non abbiamo tutele. Non possiamo agire contro Trump diffidandolo di non rispettare il trattato. I nuovi diritti sono diritti della quarta generazione, sono diritti interessanti di cui si sta riempiendo anche la giurisprudenza, no? Il diritto a nascere sani, che è un problema di drammatica attualità e che si pone di fronte a una serie di giudici con tipologie di richieste un po' diverse e risposte un po' diverse. Che cos'è il diritto a nascere sani? La madre va dal medico e dice: dottore, dottore, io ho una malattia genetica, non voglio che mio figlio nasca con questa malattia perché potrebbe essergli fatale. Quindi mi faccio gli esami e se gli esami mi sono positivi, per cui il feto ha questa tara genetica, voglio abortire. Il dottore gli dice, va bene signora, sì, gli fanno due esami, non li fa tutti, perché lui è per la vita. E di conseguenza la mamma non sa che il suo bambino avrà quel gene impazzito, il bambino nasce con deformazioni, malattie, eccetera, e fa causa al medico, e fa causa all'ospedale. Dietro c'è l'idea che c'è un diritto a nascere sani, c'è una responsabilità del medico, ha detto la Cassazione, questo più o meno lo dice tutti quanti, nel senso che tu come prestazione professionale ti chiedono una cosa, tu devi dare la risposta a quella cosa, poi la scelta se tenersi il bambino o abortire è una scelta soggettiva a cui il medico non può influire, no, speriamo bene. Altro problema, il medico fa tutti gli esami, si scopre che il bambino avrà una deformazione, ma la mamma dice, vabbè, ci sto, è un calcolo di grande amore genitoriale, e il bambino nasce con una mano che viene fuori dal naso e il naso che non vi dico da dove viene fuori, e la mamma dice, vabbè, come la famosa barzelletta che raccontava Walter Chiari, no? Non ve la racconto perché non è la sede concia, e dice, beh, gli vorrò bene lo stesso, ma il bambino quando arriva a 18 anni fa causa alla mamma. È successo, e succede con una certa, non dico frequenza, ma sono successi sia in Italia che in Francia, con un grande problema, cioè c'è un diritto a nascere sani o a non nascere? Può il bambino che è diventato mai adulto dire io non volevo nascere in quelle condizioni? Sono casi estremi, no? Per fortuna non sono rarissimi, non sono frequentissimi, non augurerei nessuno di avere un caso del genere, anche come giudice, e tendenzialmente la giurisprudenza tende a dire no, non c'è questo diritto perché nascere non è una scelta tua. Non potevi scegliere di non nascere visto che non potevi esprimere l'opinione, insomma ci sono argomenti paragiuridici pronunciati da organi giuridici e quindi dobbiamo prenderli come argomenti giuridici. Più semplice è il diritto alla morte dignitosa, che è il problema della cosiddetta eutanasia, ma che non è l'eutanasia, anche questo è un diritto molto complicato, no? Perché gli antichi romani dicevano sono stanco di vivere e quindi schiavo uccidimi, ed era considerato un comportamento moralmente riconosciuto, anzi moralmente rispettato dalla comunità, perché vivere non dignitosamente non era da romano. Poi c'è stata l'etica cattolica, ha detto la vita è sacra, per cui te la può togliere solo Dio, tu non te la puoi togliere perché è un dono di Dio. Discorso che io non ho mai molto capito, ma non sotto il profilo religioso di cui mi interessa tanto, ma sotto quello giuridico, perché se la vita è un dono, una volta che me l'hai donata diventa mia e ne faccio quello che voglio. No, non è che siccome i genitori ti hanno regalato l'orologio per la cresima, come si usava una volta, spero che l'abbiano smesso, tu tutta la vita lo devi proteggere perché è un dono dei tuoi genitori. Appena trovi uno che ti dà 10 euro, dici 10 euro. È tuo, e ne fai il cavolo che vuole. E il dono è un modo per trasferire la proprietà del bene, per cui. Però il problema è molto complicato, perché da un lato riguarda le prestazioni mediche, e dall'altro arriva alla eutanasia in senso proprio. E sono due problemi diversi, perché se a me viene un coccolone e sono steso sul letto e non riesco a esprimere nessun pensiero se non con gli occhi, e quando mi dicono vuoi che ti facciamo, ti mettiamo un po' di tubi dentro per alimentarti, io dico no, e loro dicono ah chissà che cosa voleva dire e mi mettono i tubi, voi capite, e quello è accanimento terapeutico. E la nostra giurisprudenza con molte sofferenze è arrivata a dire è vietato l'accanimento terapeutico, per cui al paziente deve essere informato del suo stato e sta a lui scegliere se avere ancora assistenza medica oppure no. scelta non semplicissima, anche perché certe volte il paziente non è in grado di esprimere un bel niente, perché è in coma, caso, e gli hanno in grado. È in coma, per cui chi può esprimere il pensiero di quello che non può esprimere il pensiero? Il tutore. Fino a che punto il tutore può spingere la sua sostituzione rispetto alla persona? Questo è un problema giuridico molto difficile, la Cassazione l'ha risolto in una certa maniera. Il problema si è spostato perché che cos'è trattamento medico? Perché anche su questo si è discusso, anzi si discute, è il motivo anche per cui queste cose non hanno mai avuto una disciplina in Parlamento, perché c'è sempre qualcuno che deve discutere in punto di morale. Il nutrimento forzato è un trattamento terapeutico? Caspita, ti cacciano un tubo in gola e dentro ti buttano cibo, ti cacciano canule dentro nelle vene e ti fanno pulizia del sangue, ti cacciano un tubo nella gola per alimentare i tuoi polmoni, anzi ti attaccano un polmone automatico che respira per te e tu sei diventato una specie di accessorio di macchine. E il trattamento sanitario, caspita, devono fare anche un'anestesia per cacciare i tubi dentro, ma no, i sottili pensatori morali dicono no, questo è nutrimento. Il nutrimento è una funzione umana, la carità, la misericordia, le balle varie, così come la mamma allatta il bambino, la macchina nutre il paziente, non è una terapia. Infatti non è fatta per guarire, ma è fatta per mantenere in vita, e la vita va salvaguardata. Il medico dice, in effetti, io sono pagato per salvare la vita e non per spegnerla, che è anche questo un ragionamento. Vedete quante cose si intrecciano su un problema che sembra un problema, sì, doloroso, ma tutto sommato anche banale. E l'unica risposta è che uno tendenzialmente prende il treno, va in Svizzera, dove hanno introdotto un'abrogazione del reato di assistenza al suicidio, che in Svizzera non è più un reato, in Italia è un reato, per cui se il tuo congiunto, il tuo assistito dice scusa mi passi quella boccetta che me ne vado, e tu gli passi la boccetta, non che gli hai comprato, lui ce l'aveva già a casa, la mette solo vicino, anche questa è assistenza al suicidio. Cui a noi non si può fare, ma prendere un treno e andare in Svizzera, infatti in Svizzera c'è la lista d'attesa. È una cosa allucinante, non è una cosa molto divertente, ma è parte dei nuovi diritti, no? Il diritto a procreare i figli sani, abbiamo già parlato, il diritto all'identità sessuale è l'ennesimo problema, che è un diritto rivendicato allo Stato, non perché uno decide di vestirsi da uomo o da donna differentemente dal sesso che la natura gli avrebbe conferito, ma perché qui c'è una pretesa allo Stato innanzitutto di cambiare i dati anagrafici. Io mi chiamo Roberto, un giorno mi scopro di essere un po' Roberta e vado dall'anagrafe dicendo buongiorno, io sono Roberta, mi dispiacerebbe cambiarmi lo stato anagrafico? Ho un diritto? La Corte Costituzionale ha detto di sì, ma l'ha detto anni fa, e l'ha detto dicendo c'è uno scollamento tra psiche e soma, e se questo è il modo per ricomporre c'è un diritto alla propria identità personale, articolo 13 addirittura. Poi allora si pensava che questo passasse per un'operazione fisica di cambiamento degli attributi genitali. Casablanca allora era il posto dove si andava a fare queste cose, ma adesso la Corte Costituzionale ha anche detto non è necessario neanche intervenire chirurgicamente, non è un problema fisico, è un problema quasi di scelta, ovviamente assistita da un medico, perché dietro ci deve essere una qualche formazione, una qualche certificazione, e tutto diventa tremendamente burocratico. Ma tu hai il diritto di andare all'anagrafe dicendo guardi, io sto cambiando sesso perché mi opero, non mi opero, perché sto prendendo ormoni, guardi che dei capelli c'ho, e lei mi deve cambiare l'identità anagrafica. Va bene, la cambio, da oggi è Roberta. Sì. però io sono sposato con una donna. Che si fa? La legge diceva, dopo il cambiamento anagrafico, è automatico che ci sia il divorzio. È automatico. Ma se io e mia moglie non volessimo divorziare perché ci vogliamo bene, ci amiamo come fratelli e forse abbiamo un rapporto che non sarò a descrivere in aula di diritto costituzionale, eh? Voi pensate che questa dipende dalla mia fantasia baccata? No, queste sono casistiche di fronte alla Corte Costituzionale e alla Cassazione. Tanto vero che una recente Corte Costituzionale ha detto, o forse la Cassazione, ha detto non è automatico, l'ha detto la Cassazione e poi l'ha detto la Corte Costituzionale, non è automatico, è illegittima la legge nella parte in cui crea un automatismo. Il che è anche interessante, perché se io divento Roberta e mia moglie continua a chiamarsi Maria Chiara, spero che non cambi sesso anche lei, avremmo un matrimonio valido tra due persone dello stesso sesso. Mentre nel nostro ordinamento le persone del stesso sesso possono avere unione civile ma non un matrimonio. Capite com'è incasinato il mondo? E questo mondo è incasinato soprattutto perché ci sono nuove tecnologie che si affacciano. La terapia ormonale, la indagine genetica, la manipolazione genetica, le operazioni chirurgiche, i trattamenti sanitari di fine vita. Una volta uno crepava, e lo lasciavano crepare, se non è crepato? Boh, mi sembra crepato, chiudiamo gli occhi e via. Oggi il crepare non è così semplice, perché ti intubano e tu resti là a fare, perché c'è la macchina che lo fa a tuo posto. Quando è che crepi finalmente? Potrai crepare finalmente in pace? No, in certi ospedali non si crepa, in altri c'è qualcuno che distrattamente fa... C'è una macchia sul muro e stacca la spina. L'ha fatto mio padre in Svezia, l'ho visto, per cui vi posso assicurare che l'ho visto fare, perché era normale fare così, perché non puoi tenere uno appeso a un cuore artificiale, e nessuno si poneva il problema. Adesso ci si pone il problema perché la tecnologia è arrivata a un tale punto che uno può vivere in eterno a fare così, pop, 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 ci pensano le macchinette. Poi c'è un'altra macchinetta che ti butta il becchime d'Apollo dentro nella gola, te lo mastica, anzi mette delle cosine, e poi altre cose che non vi sto a descrivere perché non sono carine, e voi siete lì. Chi decide che quando uno crepa? Il medico? Il medico non è pagato per far crepare la gente, ma per farla nascere, vivere e curarla. Bel casino, no? Ma questo problema, capite, è un problema che dipende non da una nuova generazione di diritti, quanto da un problema di nuove tecnologie. Sono le nuove tecnologie che ci danno nuove possibilità che una volta era sconosciuta. Una volta non si sapeva se nasceva maschio e femmina il bambino. C'era una scommessa per cui tutti quanti tendevano a regalargli il primo vestitino, lo regaliamo verde. No? Giallo, bianco sporco, no, abbiamo bianco pulito, poi si sporca dopo da sé. Ma era pericoloso dare un vestitino rosa o azzurro, perché quello è già da piccoli segnare la vita, no? Le bambine tutte vestite di rosa, che orrore, i porcellini si vestono da rosa, ma loro è una naturalità. E oggi non solo si può sapere il sesso, ma c'è un'indagine addirittura genetica, addirittura sul prima di formare il feto, sulla cellula fecondata, che si può intervenire per vedere di capire quello che riusciamo a capire per il momento sulla struttura genetica, sul DNA, se ci sono segnali per alcune malattie, sono già lì riscontrabili, poche per il momento. E dietro c'è lo spettro dell'eugenetica, no? Quando si parla in Parlamento c'è qualche deficiente che si alza. Noi arriveremo al punto che i genitori vorranno avere i bambini biondi, sa perché poi biondi e con gli occhi azzurri, cioè come tutti quanti gli altri, e quindi saranno i genitori a decidere se loro figli. La genetica è ancora lontana, ma l'idea è questa, no? E come l'idea è la clonazione, che adesso è passata un po' di moda. Ma per anni è stato l'incubo la clonazione, perché in Inghilterra avevano clonato una pecora, Dolly, che poi è crepata rapidamente, perché insomma. E allora immediatamente il problema è stato: ma bisogna evitare la clonazione dell'uomo. Pare che non siamo così vicini. Per il momento si clonano tessuti e questo pare che sia legittimo, perché uno può fare tessuti artificiali. Cioè la medicina e la ricerca fanno dei progressi micidiali, ci sono tecnologie sperimentali stupende, e il problema è che questo crea tutta una serie di nuove frontiere che sono sconosciute. E queste frontiere si riversano sui giudici. Questa è la cosa paradossale, no? Il giudice parruccone che difende il diritto e che ha studiato il diritto romano deve risolvere problemi di applicazione delle più sofisticate tecnologie genetiche alla vita. E con quale strumentazione affronta questi problemi? Vi rendete conto quanto sia grande la difficoltà di gestione di queste cose? Infatti il cosiddetto biodiritto è diventato un ramo del diritto studiatissimo, anch'io sono co-direttore di una rivista di biodiritto, anche se non ne capisco niente, ma mi interessa soprattutto come spirito critico, perché un po' di critica ogni tanto bisogna farla, no? Adesso la nuova frontiera per esempio del biodiritto è l'utero in affitto. L'ha fatto anche qualche famoso attore, ma per me gli attori sono tutti uguali, si dividono in uomini e donne, fin da la memorizzazione ci arriva, ma il resto dei tratti somatici li confondo, per me può essere chiunque, non mi interessa proprio. Però il problema è interessante, no? C'è una forma di turismo procreativo, per cui la gente andava in India, adesso in India è un po' ristretto, vanno in Ucraina, in Russia, e dove ha messo, e dicono a una ragazza: senti, ti dispiacerebbe prendere questo ovulo e covarlo? Tu gestisci questa fecondazione, quando nasce il bambino me lo consegni e io me ne torno a casa col bambino. E tutto questo è frutto di tecnologia, perché si prende un ovulo e lo si impianta in un utero. Operazione che la natura provvedeva a fare con dei gesti che tutto sommato l'umanità piacevano alquanto, e che adesso viene sostituito da un laboratorio. Poi quell'ovulo come si forma? Beh, potrebbe essere l'ovocita della madre, ma potrebbe essere l'ovocita anche di un altro. E il donatore dei gameti maschili, bello essere donatori, un atto di generosità, qui noi umani siamo propensi. La generosità maschile non ha limiti, e può essere un terzo, per cui abbiamo una coppia non fertile che si fa donare un ovulo, si fa donare i gameti maschili, va dal medico che li mette insieme, li shaker, un guccino di gin fa sempre bene, e nasce un feto. Allora prendono il feto, cioè feto, vanno in Ucraina e lo impiantano nell'utero di una signorina. Meglio una signora, perché così siamo sicuri che la sappia fare bene. Quando nasce torna a casa con il bambino. Casino giuridico mostruoso. Cioè una cosa sconvolgente dal punto di vista giuridico. Sotto ogni profilo. Chi sono i genitori di quel bambino? Il bambino c'è. E tutta la giurisprudenza ha detto: bene, allora dobbiamo ragionare perché l'interesse del bambino prevale su ogni altra considerazione. Sì, però capite che qualche problemino c'è, no? Violazioni di leggi, bla bla. E questo è una delle frontiere del nostro diritto attuale, su cui i giudici sono chiamati a rispondere. Due genitori sono arrivati in Italia col bambino, sono stati arrestati, il bambino è stato preso e dato al becotrofio, pronto ad essere adottato da altri, reato. Anche i giudici hanno detto: però reato è reato, ma l'interesse del bambino è restare con i genitori, e pezzo a pezzo ricompongono un quadro giuridico che sta composto tra i giudici italiani, i giudici della Corte Europea dei diritti dell'uomo, convenzioni internazionali, legislazioni interne, ed è una frontiera del tutto inesplorata, anche moralmente interessante, no? E uno dice: ma sono problemi del tutto nuovi. Un accidente sono problemi del tutto nuovi, sono problemi vecchissimi. Basta leggere uno dei libri più divertenti, che è la Bibbia. nella Bibbia ci sono fecondazioni, peraltro. Abramo e Sara, Sara era sterile fino a 90 anni, poi ha avuto un figlio, ma sono miracoli per l'appunto, ma fino a 90 anni era sterile e disse a Abramo, congiungiti, come erano raffinati, congiungiti con la schiava. L'opinione della schiava nessuno l'ha chiesta, ma Abramo ha detto, vabbè, per questa volta, se proprio me lo chiedete, si è congiunto e è nato un figlio, Ismaele. Non era lei, è stata Rachele a dire una frase bellissima, caso analogo in sostanza, così la schiava procreerà un bambino sulle mie ginocchia. La bellezza di queste immagini, ma non era il caso di Sara, è un altro caso di fecondazione per l'utero altrui, che della schiava sempre, che era Rachele. E poi Sara, per una serie di vicende, ha questo miracolo, e questo miracolo è la nascita di Isacco, con tutti i problemi che si creano attualmente con queste cose, no? Rapporto ereditario, chi è l'erede? E rapporto anche di congiunzione dei due fratelli. Ve la faccio breve, ma Isacco dà origine alla stirpe ebraica, Ismaele dà origine alla stirpe araba. Ismaele è il progenitore, tanto è vero che l'arcangelo che va a consolare questa schiava che era egiziana, gli dice, tu non ti preoccupare, perché tuo figlio sarà il capostipite di una enorme stirpe, che è quella araba, siccome si amano molto arabi e ebrei, vedete che proprio la congiunzione sta in un racconto biblico, è stupendo tutto questo, è stupendo, ma per niente nuovo, perché il problema della sterilità è un problema che una volta era sempre imputato alla donna, perché l'uomo poteva essere impotente, ma non si sapeva che poteva anche essere sterile, era sempre imputato nella donna, era considerata una colpa, tanto è vero che erano i motivi del ripudio, no? Ripudio della donna sterile, perché caspita, ti ho presa per fare dei bambini, tu non mi fai i bambini, cosa vuoi fare? Io ti cambio, ne prendo un'altra, oppure mi accontento della schiava, che magari è carina da morire, ma insomma queste sono cose che la Bibbia non ci racconta, tutta la parte interessante non se la raccontano mai. Resta il problema, che il problema è un problema eterno, non è un problema di oggi, è cambiata solo la tecnologia, non ci sono più le schiave di una volta, diciamocelo, tutto così semplice e gradevole, in assenza di schiave si fanno alambicchi, ma il problema è sempre lo stesso e anche le conseguenze del problema sono le stesse, sono drammaticamente le stesse. Sara che non ne può più di questa schiava che pretende di essere lei la madre, perché c'è anche questo problema. E se la donna che ha affittato il suo utero a un certo punto dice, ma sapete che questo bambino lo sento molto mio per forza del generato e me lo tengo, quali sono le azioni giuridiche che puoi fare? Problemi mica poco. Là è l'arcangelo che provvedeva a stabilire il traffico, e qui sono i giudici, che sono un po' meno arcangeli. Capite che sono problemi che hanno un'antichissima storia, e quello che è drammaticamente cambiato è semplicemente la tecnologia, che è un mutamento non da poco, che dà la conseguenza una valanga di problemi. Questa è l'ultima slide di questa storia dei diritti, siamo tornati alla quota zero, siamo tornati alla generazione zero, ve la lascio in meditazione per il lungo weekend, dove siamo arrivati nel nostro rincorsa dei diritti? Eravamo arrivati alla terza generazione oltre lo Stato nella globalizzazione, la quarta generazione forse sono non nuovi diritti ma solo nuove situazioni di fatto, nuove tecnologie. Quello che oggi abbiamo di fronte è ancora la globalizzazione, cioè i diritti fondamentali che improvvisamente hanno perso lo Stato. Sicurezza e libertà della persona contro il potere privato, l'agenzia di rating, da Morgan che dice votate, cosa ha detto, votate sia referendum. Vabbè, queste sono folklore, ma il problema invece che c'è dietro queste cose qui è che i nostri diritti sono sempre più incisi da scelte che non stanno nel perimetro del nostro Stato. Io sono partito dicendo il diritto soggettivo è legato al diritto oggettivo. Non c'è una pretesa giuridicamente sensata se non c'è un ordinamento che li riconosca. Nella nostra esperienza giuridica, questo ordinamento è l'ordinamento statale, abbiamo fatto qualche passo verso l'Unione Europea e poi verso la Convenzione dei diritti dell'uomo, ma sono cose esili, ma per il resto dei nostri diritti noi non abbiamo una controparte. Di fronte alla liberalizzazione dei mercati mondiali, la deregolamentazione, l'autoregolamentazione, la soft law e tutta una serie di cose che ci vengono filtrate, no? Da pubblicità ingannevole del mondo, noi abbiamo una limitazione della sfera dello Stato. Facevo prima l'esempio di Google, ma se voi volete fare un'azione, che so io, per il diritto all'ambiente e il mutamento climatico, o volete fare causa contro quello che vi offre il software e vi dice leggi questo, 14 pagine scritte magari in inglese con sopra sfondo scritto I accept, voi premete I accept, avete stipulato un contratto informatico, la vostra tutela giuridica dove sta? Se voi copiate il programma c'è il rischio che vi arrivino a casa. In Italia non si usa intanto, ma in Germania se vi scaricate musica abusivamente vi arriva la polizia molto rapidamente a casa e sono multoni. Ma se invece la musica non funziona, dov'è la vostra tutela? E questo è un problema, perché noi siamo tornati, per certi aspetti, non tutti per fortuna, a una situazione pre-Hobbes. Ci sono privati che incidono sui nostri diritti, per esempio perché ci catturano i dati, perché ci forniscono i prodotti che vogliono. Io sto combattendo per avere indietro dei soldi, 5.000 euro che mi hanno ciuffato con la carta di credito, e adesso che è finito il referendum, la prossima settimana incomincerò a fare atti giuridici contro la Deutsche Bank, che tra l'altro in butte acque, la catena Visa, capito? Cioè, devo munirmi contro strapoteri che non stanno nella normale gestione degli affari giuridici, che sono quelli protetti dalle nostre norme. E sarà divertente, ma insomma, per me non è anche tanto difficile farlo, ma voi capite come il privato sia un privato che si è vaporizzato. Se domani le agenzie di rating dicono che il debito dell'Italia è meno di spazzatura, e pam, parte lo spread a 600, a 550 come era quando è arrivato Monti, e noi siamo distrutti nel nostro stato sociale, perché il Parlamento dovrà approvare la manovra finanziaria in cui dice che la spesa sanitaria si riduce a... Voi dite, vabbè, la spesa sanitaria è sprecato. Se voi andate a vedere le statistiche sanitarie scoprirete che la crisi economica dal 2008 a oggi ha abbassato nella media nazionale di qualche mese di aspettativa di vita, ma nelle regioni del sud anni in meno di aspettativa di vita. Non sono scherzi, aspettativa di vita. Invece di morire a 84 anni, moriamo a 76. Che non è la stessa cosa, no? E chi lo ha deciso? Una scelta del nostro Parlamento? Sì, una scelta del nostro Parlamento dettata da agenzie di rating che non rispondono a nessuno. Nel mondo globalizzato i confini dello Stato sono superati, e siccome sono superati i confini dello Stato sono superati anche i confini della vigenza del diritto. È quel diritto che ci incarna i nostri diritti. Alle balle la distinzione diritti soggettivi, diritti oggettivi. Non c'è diritto soggettivo senza il diritto oggettivo, e non c'è diritto oggettivo senza un sistema istituzionale che lo garantisca. E questo è un po' la magra frontiera della nostra prospettiva di una società fortemente globalizzata. Bene, buon weekend.